Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti, benvenuti su Radioactive 2068, eccoci pronti per una nuova puntata di Storia di Sport. Ogni settimana, grazie alle nostre storie, viaggeremo attraverso i miti e le imprese eroiche del mondo sportivo. Io sono DJ Fabio e vi raccontiamo le vite e le carriere dei grandi campioni del presente e del passato e oggi entreremo nelle pieghe di una storia degli anni 70 dove lo sport si è mischiato con l'evoluzione femminile, passando dalle lotte contro la discriminazione delle donne alle battaglie a favore dell'uguaglianza dei sessi, dal cinema alle musiche di Michael Jackson, conosciuto come The King of the Pop, o a quelle di Sir Elton John, fatto cavaliere dalla regina Elisabetta II. Il tutto su un campo da tennis. Parleremo di Billie Jean King, 6 titoli a Wimbledon. La battaglia di Billie Jean King, prima parte. Ci sono sportivi che passano alla storia per pochi avvenimenti che hanno vissuto o attraversato. Poi ci sono sportivi che vivono una vita al di sopra di ogni essere umano e che hanno contribuito a cambiare le regole, stili di vita, atteggiamenti, se non addirittura culture. Sono sportivi epici, ma che pochi ricordano. Potremmo dividere per capitoli gli avvenimenti che hanno ruotato intorno alla vita di Billie Jean King, campionessa di tennis a livello mondiale. È stata più volte citata nel fumetto storico Peanuts di Charles Monroe Schulz. Se oggi a livello mondiale esiste la WTA, la Women Tennis Association, la versione femminile dell'ATP, è anche grazie a lei, così come abortire in America, è anche figlio delle sue battaglie. Non si è mai risparmiata nell'appoggiare tanto la lotta contro l'AIDS quanto ad osteggiare i più svariati tipi di discriminazioni verso le minoranze. E nel libro non ancora scritto sulla vita di Billie Jean King appaiono anche Michael Jackson ed Elton John. Infine, sempre alla ricerca della parità di genere, la portò prima volta nella storia del tennis a sfidare un uomo in un'epica partita di tennis, ripresa poi in un famoso film. Insomma, tanta carne al fuoco che cercherò di raccontarvi prendendovi per mano e accompagnandovi nella storia e nella vita della signora Billie Jean Moffitt. Billie Jean King, nata Moffitt a Long Beach il 22 novembre del 1943, è un ex tennista statunitense, oggi ottantenne, ed è considerata tra le migliori tenniste della storia. Billie Jean crebbe in una famiglia tradizionalista, figlia di un vigile del fuoco e di una casalinga. Il fratello più giovane, Randy Moffitt, diventò un giocatore di baseball professionista, militante per 12 anni nella Major League Baseball, per i San Francisco Giants, gli Houston Astros e i Toronto Blue Jackets. La Moffitt imparò a giocare a tennis nei campi da tennis pubblici di Long Beach, in California. Dopo aver frequentato la Long Beach Polytechnic High School, ottenne le luci della ribalta nel 1961, quando, all'età di 17 anni, vinse il titolo del doppio femminile a Wimbledon alla sua prima apparizione, insieme alla partner Karen Hans-Schussmann. Sempre a Wimbledon, nel 62, l'anno dopo, sconfisse la numero 1 al mondo e prima testa di serie Margaret Court in una sbalorditiva partita di primo round, dopo che la Court stava conducendo 5-2 nel terzo set. Già qui inizia a prendere forma il primo capitolo del libro della storia di Billie Jean, perché la vittoria contro Margaret non è stata solo una vittoria sul campo, di per sé già clamorosa, vista la rimonta. Margaret Court definì che l'omosessualità è un abominio agli occhi del Signore e il suo schieramento contro le comunità LGBT fu spesso oggetto di controversie. Famoso fu all'epoca l'attacco all'orientamento sessuale della sua collega tennista, Martina Navratilova. Era come accendere le fiamme a Billie Jean tra la cattolicissima Court e la progressista King. Tra le due donne nacque un'acerrima lotta sia in campo che fuori. Pensate che le due tenniste non hanno mai smesso di punzecchiarsi, ma quando a Margaret Court, giocatrice molto famosa in Australia, le venne intitolato nel 2003 il Margaret Court Arena, lo stadio a Melbourne dove si svolgono gli Australian Open, la King riprese a battagliare, affiancata anche dalla Navratilova, oltre che a Jo McEnroe e a molti altri tifosi, avviando una richiesta ufficiale per cambiare il nome alla Margaret Court Arena. Oggi la Court vive a Perth in Australia e dirige una chiesa cristiana. Ma torniamo al 1965, dove la signora Moffitt incontra lo studente di giurisprudenza Lawrence King e, dopo un breve corteggiamento, il 17 settembre lo sposa, diventando la signora e tennista Billie G. King. Nel 1966 la King vinse il primo dei sei titoli singolari a Wimbledon. L'anno seguente riuscì a ottenere sia il titolo a Wimbledon che agli USA Open. Il gioco aggressivo, costantemente proiettato verso la rete, l'eccellente agilità, affiancata da una buona dose di classe, sono i pilastri su cui la Billie Jean ha fatto leva per conquistare tra il 1966 e il 1974 sei titoli a Wimbledon, quattro alla USA Open, uno all'Australian Open e uno al Roland Garros. Complessivamente, i tornei in singolare conquistati saranno 67 da professionista e 37 da amatore. In doppio, i trionfi slam si fermeranno addirittura a quota 27. Basandosi sulla classifica stilata dalla London Daily Telegraph, Billie Jean King è risultata essere la prima giocatrice al mondo tra il 1966 e il 1968 e, nel momento in cui ha visto luce l'era Open, è stata numero uno anche nel 1972 e nel 1974. Ma tutte le volte che si iscriveva a un torneo, vedere i montepremi terribilmente diversi tra uomini e donne le faceva riaccendere quella fiamma di discriminazione che non sopportava. Iniziò così a disertare i grandi appuntamenti, ma soprattutto quando nel 1972 nacque l'Association of Tennis Professional, meglio noto come sigla ATP, l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo, volle avviare la creazione di un'associazione a difesa delle tenniste donne. Scopo principale di questa associazione era promuovere e cercare di convincere gli organizzatori dei principali tornei a parificare o quantomeno avvicinare montepremi e regole. Come infatti riportò il giornalista Rino Tommasi, nei tornei di Grande Slam il premio per la vincitrice era inizialmente circa un terzo di quello per il vincitore. Il caso scoppiò nel 1970 a Los Angeles, alla vigilia del Pacific Southwest Championship, evento irrinunciabile per gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Sul campo avrebbero giocato i tennisti numero 1, Pancho González, Arthur Ashe, Rod Laver, la campionessa uscente Billie Jean King e Althea Gibson. Chiunque amasse il tennis avrebbe fatto di tutto per comprare un biglietto e assistere in rigoroso silenzio a quel match. Solo che quell'anno ci fu un problema. When I gave the Nell'edizione precedente, Billie Jean King aveva vinto il torneo femminile e si era vista premiare con $1,500, meno della metà dei 4.000 toccati alla vincitore del torneo maschile. Era sì una consuetudine, una regola dello showbiz, ma Billie Jean King era una di quelle che alle regole non aveva mai dato troppo peso, specialmente a quelle ingiuste. Così, quando alla vigilia di quell'edizione fu resa nota l'immensa disparità tra il premio del torneo maschile $12,000 e quello del torneo femminile $2,000, la King e altre 8 giocatrici misero la racchetta nel fodero e abbandonarono il torneo. Gli organizzatori si trovarono improvvisamente senza buona parte dello spettacolo e con un cartellone dei match dimezzato. Fu anche questo gesto a dar da pensare agli organizzatori dello USA Open che, pochi anni dopo, decisero di offrire lo stesso montepremi a uomini e donne, $25,000 a testa. Il lavoro portato avanti dalle tenniste statunitensi si rivelò di discreta importanza e diede i suoi frutti principalmente all'interno dei tornei che si svolgevano nelle USA, tanto che in molti di questi il montepremi femminile venne pian piano parificato a quello maschile. Nacque così nel 1973 la WTA, Women's Tennis Association, e gli USA Open diventarono il primo grande torneo a offrire uguali vincite in denaro sia ai giocatori che alle giocatrici. Non a caso, pochi anni dopo, nel 1977, sul lato regolamentare, il tennis femminile è stato il primo sport professionistico a riconoscere i diritti degli atleti transessuali. Nel 1977 la Corte Suprema di New York ha deliberato a favore di René Richard, che nacque Richard Raskid, che a seguito di un intervento chirurgico divenne donna, ha deliberato a suo favore poiché era stata precedentemente esclusa dallo USA Open. Le condizioni per la partecipazione delle atlete transessuali sono oggi descritte nel regolamento ufficiale della WTA, oggi riconosciuta in tutto il mondo.
Radio Active. Scarica l'app e portaci sempre con te.
La battaglia di Billie Jean King, seconda parte. Ma la King diventava sempre di più un simbolo, un'icona. Piperita Patty è uno dei personaggi del fumetto Peanuts di Charles Schulz. È capitano di una squadra di baseball che incontra quella di Charlie Brown, sconfiggendola regolarmente. La sua immagine di maschiaccio è piuttosto atipica per una ragazza dei fumetti dell'epoca. Piperita Patty è decisa, atletica, molto forte fisicamente, dinamica, poco portata per lo studio e per la scuola, dove colleziona immancabilmente brutti voti. Si scontra inoltre con le autorità scolastiche per via del suo rifiuto di indossare un vestito consono al regolamento della scuola. Ma ci deve essere qualcosa che va oltre a una sincera stima reciproca per spingere quindi una matita eccellente, come quella di Charles Monroe Schulz, a citare frequentemente una persona all'interno di un fumetto storico quale il Peanuts. Se poi in uno strip Piperita Patty arriva a far notare a Mercy che nessuna ti ha mai detto che quando ti arrabbi sembri proprio Billie Jean King, Beh, è davvero il caso di dire che, per quanto la tennista in questione possa essere stata leggendaria, la sua personalità è riuscita a superare i risultati sportivi. Come detto, la signora Moffitt diventa King sposandosi nel 1965, ma nel 1971 incominciò una relazione intima con una parrucchiera, che poi divenne la sua segretaria, tale Marilyn Barnett. Questa relazione venne poi resa pubblica 10 anni più tardi, durante una causa patrimoniale intentata dalla Barnett. Nel frattempo, quel matrimonio, nato nel 1965, naufragò in un divorzio del 1987. Divenne così la prima atleta statunitense a riconoscere apertamente di aver intrattenuto una relazione omosessuale. D'altronde, la difesa per le comunità diverse, la lotta per l'emarginazione, non solo economica ma anche sociale, la portò nel 2001 a ricevere un riconoscimento dal Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, un'organizzazione nata per ridurre la discriminazione contro le persone gay, lesbiche e bisessuali. Questo per aver dato visibilità e importanza alla comunità nel proprio lavoro. Il riconoscimento fu dato per la sua partecipazione nella produzione e nella libera distribuzione di filmati educativi, così come per aver dedicato il proprio tempo ad associazioni per la lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, la famosa AIDS. Pensate che in un programma della PBS, trasmesso il 20 marzo del 2005, dichiarò che l'affermazione del proprio orientamento sessuale è stata la lotta più grande della sua vita, precisando di essere cresciuta in una famiglia tradizionalista che le ha impedito di esprimere apertamente il suo orientamento, a differenza dei giocatrici meno inibiti, quale per esempio la Martina Navratilova. Nel 2013 viene scelta come rappresentante statunitense della delegazione in missione ai Giochi Olimpici di Sochi del 2014, insieme ad altre atlete omosessuali. L'inclusione di atleti dichiaratamente omosessuali nella delegazione statunitense e la rinuncia a partecipare del presidente Barack Obama sono stati interpretati come messaggio politico alla Russia, organizzatrice dei giochi, che ha leggi molto restrittive nei confronti di persone omosessuali. Questa donna era certamente una combattente fuori dal campo, ma non era certo da meno con la racchetta. Nel suo palmarès si annovera 6 titoli a Wimbledon, 4 allo US Open, 1 all'Australian Open e 1 a Roland Garros. Ma non solo il mondo dello sport era interessato a lei. Nel 1978 era talmente famosa che quando un certo Michael Jackson, il re del pop, presentò il mitico pezzo Billie Jean, ispirato a una storia personale, dicono una stalker che lo perseguitava, fu inizialmente contrastato dal suo produttore perché il nome della famosa tennista americana era talmente popolare che la gente avrebbe pensato a una storia sentimentale tra Michael Jackson e Billie Jean King. Ma se tra Michael Jackson e la tennista non ci fu mai nessun legame, neanche musicale, un certo baronetto inglese, nominato Sir dalla regina Elisabetta, tal Elton John, decise di incidere e cantare nel 1975 Philadelphia Freedom, un tributo alla tennista Billie Jean King, sua grandissima amica.
Yeah.
Nel 1973, in seguito alla rivoluzionaria decisione degli USA Open di parificare il montepremi, l'ex campione maschile Bobby Riggs disse che c'era un motivo ben preciso per il quale gli uomini venivano pagati più delle donne nel tennis. Il motivo era che il gioco maschile era su un altro livello, più spettacolare, più tecnico, più appagante per lo spettatore. Nessuna donna avrebbe potuto vedersela contro un uomo e, per dimostrarlo, sfidò la campionessa in carica, ovvero la Margaret Court, e l'attivista, più che di ogni altra, si era battuta per l'uguaglianza dei diritti nello sport, Billie Jean King. Quest'ultima rappresentava in tutto e per tutto ciò che Bobby Riggs voleva combattere. Immaginate la sua faccia quando Billie Jean gli disse che non l'avrebbe sfidato nemmeno per sogno, non si sarebbe piegata a quel ricatto. Fu Margaret Court ad accettare la sfida e a perderla. A quel punto Billie Jean King, che non poteva di certo far vincere quell'uomo che andava in giro a dire di essere un tennista migliore di qualsiasi donna, cambiò idea. Chiese di organizzare un nuovo match che fu soprannominato dalla stampa la battaglia dei sessi. Era quella la battaglia che Billie Jean King aspettava da tutta la vita. Lei, che era riuscita a convincere gli organizzatori dei tornei più famosi a eliminare le differenze salariali, che aveva fondato la Women Tennis Association, che aveva aperto nuove sfide all'emancipazione, adesso doveva giocare contro il campione del vecchio modo di fare tennis. Così la macchina dello spettacolo si mise in moto. Il 20 settembre del 1973 al Astrodome di Houston, Texas, c'erano quasi 30.000 spettatori e altre 90 milioni di persone guardavano da casa. Bobby Riggs arrivò in campo vestito con una giacca gialla sgargiante e uno stuolo di ragazze pompon a seguito. Billie Jean King su un baldacchino come una regina egizia. Fu uno spettacolo quasi carnevalesco e poi, improvvisamente, il tono cambiò a favore di un match teso e serrato. Il vincitore sarebbe stato deciso al meglio dei 5 set, ma ne bastarono 3, perché non c'era storia. 6-4, 6-3, 6-3, Billie Jean King polverizzò l'avversario. E così la paura che aveva avuto prima del match, quel terrore che se avesse perso tutte le sue battaglie si sarebbero dimostrate una menzogna, non si concretizzò. Bobby Riggs le strinse la mano e le chiese una rivincita, ma Billie Jean King gli rispose che non c'era più nulla da dimostrare. Quell'epica partita venne poi ripresa nel 2017 grazie ai coniugi Jonathan Dayton e Valerie Fairs, una coppia di registi statunitensi che ne fecero un film chiamandolo appunto La battaglia dei sessi, un film che ripercorre le vicende della King fino ad arrivare alla mitica partita.
Pronto?
Eureka, Billie Jean!
Sono Bobby Riggs. Senti, ho avuto una grande idea.
Porco maschilista contro femminista dalle gambe pelose.
Senza offesa, sei ancora femminista, sì.
Sono una tennista e guarda caso una donna.
Non riattaccare.
E a proposito, mi depilo le gambe.
È un grande privilegio per i fan del tennis avere con noi la grande Billie Jean King. Gira voce che tu sia una rinnegata.
Le donne andrebbero pagate e rispettate in ugual misura.
Ammiro quello che state facendo.
Il premio maschile è 8 volte quello del premio femminile.
Gli uomini sono più divertenti da guardare, questa è biologia.
Non dico che le donne non dovrebbero stare in campo, altrimenti chi raccatterebbe le palle?
Oh mio Dio.
Sai che cosa sto facendo? Cosino!
Non esiste una sola cosa che non odio di Bobby Riggs.
$100,000 alla donna che batterà Bobby Riggs.
Esiste? E hai il fegato di provarci?
Chiama Bobby. Digli che accetto. Allora,
Billie Jean, cosa vuoi? Non posso mostrare i miei sentimenti in pubblico. La posta è troppo alta.
Affari, sport, in qualunque settore, quelli che contano sono tutti uomini.
Se non batto Bobby Riggs, me lo rinfaccerà sempre.
Andiamo in diretta tra tre.
Sarò la migliore.
Due.
In questo modo potrò.
Uno.
Cambiare le cose. Quando osiamo desiderare un po' di più, un po' di quello che avete voi, questo non vi va giù.
Signore e signori, lo sciovinismo maschilista si fa show.
Può parlare quanto vuole. I dinosauri non giocano a tennis.
Oh!
40 milioni di persone stanno guardando. Ha qualcosa da dire?
Io ho finito di parlare, giochiamo.
La battaglia che tutti stavate aspettando di vedere. La battaglia dei sessi.
Ritiratasi come singolarista nel 1983, al termine di una stagione che l'aveva vista raggiungere la semifinale a Wimbledon, Billie Jean King ha giocato il suo ultimo match ufficiale al secondo turno dell'Australian Open, quando Catherine Tanvier l'ha superata con il punteggio 7-6-4-6-6-4. Billie Jean King ha però continuato a disputare, seppure senza continuità, tornei di doppio fino a marzo del 1990, quando, al secondo turno del Virginia Slims, ormai 47enne, insieme a Jennifer Capriati, perse contro Brenda Schultz, McCarthy e Andrei Temesvarai. A metà degli anni 90 si è quindi buttata a capofitto nell'ennesima sfida, ricoprendo la carica di capitana della nazionale statunitense della Fed Cup, oltre che allenatrice della squadra olimpica femminile. Dopo aver vinto come giocatrice e portato l'America a 7 vittorie nella Federation Cup, nel 1996 come capitana ha riportato il più prestigioso titolo a squadre in terra Yankee. Risoluta e irremovibile nelle sue prese di posizione, nel 2002 nulla e nessuno è riuscito a smuoverla nelle decisioni di allontanare Jennifer Capriati dalla squadra della Federation Cup. L'accusa mossa dalla King ai danni della Capriati era di aver violato la regola che vietava di allenarsi con il proprio coach in prossimità della competizione e, per quanto l'opinione pubblica si divise prima del confronto America contro Germania, la batosta subita da Monica Seles e Lisa Raymond contro le tedesche è stata indubbiamente determinante nel sollevare la King dall'incarico. Cosa ci rimane oggi di Billie Jean King? Sicuramente la Billie Jean King Cup. Billie Jean King Cup è il campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali, che è l'omologo della Coppa Davis maschile. Al pari di quest'ultima è organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis. Nata nel 1963 come Federation Cup, fu nota dal 1995 alla 2019 come Fed Cup e nel 2020 fu ribattezzata in omaggio della tennista statunitense Billie Jean King Cup, in onore della grande donna che, attraverso lo sport, poté portare avanti tante lotte in difesa del mondo femminile. Nel ringraziarvi di essere stati in nostra compagnia, vi ricordo che Storie di Sport le potete trovare anche in podcast tramite la pagina di Spotify, digitando Spotify Storie di Sport. Grazie per essere stati con noi, un abbraccio da Radio Active e dal vostro DJ Fabio.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.